Come ha titolato l'articolo il giornalista? Dalle bande armate a Papa dei pagani, ora sono il guardiano dell'anticristo. Ora, il titolo è chiaramente un titolo ad effetto, perché se voi leggete l'articolo nel suo interno, accidenti, adesso mi sono anche dimenticato gli occhiali, per cui dovrò soffrire un macello.
Ma ce l'hai quel giro?
Ci sono?
No, non so.
Ma non è importante.
Ma se vuoi tanto...
No, non c'è...
Leggo il fax dell'ascoltatore e tu ti recuperi gli occhiali.
No, non ti preoccupare.
Tanto questo che mi ci spiegate le ore...
No, non ti preoccupare. Se voi leggete attentamente... Nell'articolo non dice cosa io ho fatto all'interno delle bande armate, ma dice ciò che io non ho fatto nelle bande armate. Cioè, l'articolo non dice qual era il ruolo della mia partecipazione, ma dice esattamente qual è il mio non ruolo nella partecipazione. Per cui l'articolista in realtà voleva dar risalto a questo passato, ma non perché il passato stesso fosse più o meno infamante, ma perché il passato andava a caratterizzare quello che era un aspetto specifico del mio divenuto e della mia trasformazione. Anche il fatto di mettere in rilievo è nato quando si dice la coincidenza, lo stesso giorno di Carlo Wojtyla. Noi sono anni che ci scherziamo e che ci ridiamo a questa radio, e anche insieme a Franco, insomma, per cui sono cose estremamente note, estremamente notorie. E il giornalista ha avuto anche il senso di farmi passare un po' di burlesco. Non mi sono presentato vestito con una tunica o col cappello con le stellette a punta da mago, mi sono presentato vestito come sono vestito normalmente, né più né meno. Per cui, non avendo un vestito buffo da descrivere, ha preferito descrivere la mia pancia. Però, in confidenza, la pancia del giornalista era almeno il doppio della mia. Per cui, non so quale aspetto ridicolo ci possa essere stato in tutto questo. Comunque, sta di fatto che traccia un profilo, poi so, il posto di lavoro come se fosse un inferno, una cosa del genere, vabbè, insomma, è un po' di suo. E poi alla fin fine comunque nell'intervista vengono fuori tutta una serie di elementi propri di quello che diciamo per radio, cioè vengono fuori tutta una serie di elementi che abbiamo sempre detto per radio e che fanno parte del paganesimo. Ciò che ha colpito il giornalista era la negazione dell'esistenza di Cristo, cioè per lui il fatto che Gesù sia esistito era un dato talmente scontato che non riusciva a toglierselo dalla testa, tant'è che arriva a dire: quindi Vangeli, Talmud e Corano che parlano di Gesù per lei sono leggende. Beh, sì, sono leggende. E Tacito, Svetonio, Plinio il Giovane che fanno altrettanto. Beh, sono storie molto tardi, cioè sono cose prese in maniera estremamente tardi. E Mara Bar Serapion, storico siriaco che narra il saggio re di Giudei, messo a morte e lo paragona a Socrate. Anche questa o una cosa molto tardi o si riferiva a qualcun altro. E Flavio Giuseppe, generale ebreo che nell'antichità giudaica descrive Cristo come un uomo sapiente. Beh, veramente in Flavio Giuseppe c'è una sola intrapolazione del suo discorso in un solo libro, e sembra che sia un falso medievale, per cui questo giornalista non riusciva a togliersi questa cosa. Comunque nel corso dell'intervista fa tutta una serie di affermazioni che non sono complete, cioè non sono quello che avrei voluto dire o avrei dovuto dire, ma era quello che serviva al giornalista per fare l'articolo, quelle erano le condizioni all'interno delle quali mi sono mosso. Non c'erano alternative anche sui numeri, per esempio, quanti sono i pagani. Voi sapete che io non dico mai quanti sono i pagani, anche perché non è possibile sapere esattamente quante persone fanno riferimento alla Federazione Pagana. Perché? Perché non abbiamo nessun schedario e non lo avremo mai delle persone che si avvicinano, che ascoltano, che piace, che non piace, che si allontana, eccetera. Per cui gli unici due dati che sono certi sono i firmatari dello statuto che è stato depositato è che è lo statuto ufficiale della Federazione Pagana, e gli iscritti alla main list paganesimo, che intanto lo dà il gestore, il provider, il numero, non lo diamo noi, le persone nemmeno le conosciamo, cioè nemmeno ci interessa che si presenti o non si presentino, però quello è un numero certo. Quanti siano i pagani, a noi non vogliamo neanche saperlo, cioè non ci interessa sapere, scusate, alzate la mano quanti sono i pagani, però sembra che questo dato sia molto importante sia per i giornalisti sia che per chi fa notizia, però è un dato che noi non abbiamo perché non lo vogliamo avere. Va bene Francesco, io non leggo neanche l'intervista tutta assieme, se tu non hai qualcosa da aggiungere, perché effettivamente l'intervista non è altro che centrata su questo, insomma, cioè sul fatto delle significazioni delle mie tre definizioni: meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo, e poi la visione del mondo, diciamo così, alla fine i pagani troveranno Dio, no, il paganesimo, cioè gli uomini, gli esseri, la vita, i viventi costruiscono la coscienza universale, non è che la trovano. Poi crede e poi chiede se la creazione ex nihilo dal nulla è solo una volgare truffa il cui scopo è sottomettere gli esseri umani a volontà e determinazioni a loro estranee, come lei predica per radio. In che modo l'uomo apparve sulla Terra? È per adattamento soggettivo e le variabili oggettive. Ti dice l'apalissiano, e vabbè, scusami un attimo, è la formula di adattamento della vita in generale. Un altro ti dice che l'uomo creato di immagine e somiglianza di Dio, l'apalissiano, c'è una volontà che lo emana. Beh, mi sembra una grandissima idiozia, anche perché scientificamente non ha nessuna validità. E così via, insomma. Per quale motivo il centro di convergenza della pressione avrebbe dovuto diventare fortissima fino a produrre il grande botto? Perché questo è il ciclo dell'universo, cioè il ciclo dell'universo è espansione e ricompressione. E chi lo dice? Lo dico io, cioè è una verità intima dalla quale parto per sviluppare il discorso. È chiaro che posso benissimo ricorrere oggi come oggi al Big Bang, ma potevo anche ricorrere al caos primordiale dei Greci, potevo anche ricorrere a ciò che emerge dal nulla, cioè potevo anche ricorrere all'uovo orfico, cioè in realtà anche gli antichi paganesimi hanno visto esattamente la stessa cosa. Comunque, al di là di tutto, questo giornalista ha dato una pagina intera parlando sia delle nostre trasmissioni radio, pochissimo di internet, infatti speravo che ne parlasse un po' di più, e ha messo tre fotografie, io in salotto, io e i pagani che celebrano un rito ad Atene e un passaggio fra i fuochi durante il rito dell'equinozio d'autunno di un amico, di un pagano, insomma. Più un richiamo in prima pagina. Penso che questo sia tutto, insomma, al di là della lettura dell'articolo. Francesco.
Sì, beh, l'articolo è stato una fonte di polemiche, le ha create su internet, suo malgrado. Io posso dire appunto che ne abbiamo discusso non con moltissimi, perché c'erano, tra l'altro, studi domenica in cui c'erano parecchie cose da fare, eravamo lì per la convegno, comunque ho avuto occasione di parlare con varie persone dell'articolo. Tutti quanti si hanno detto che effettivamente il giornalista non è stato molto molto preciso o molto corretto nel riportare le cose, che ha dato un'intenzione appunto denigratoria. Però l'unica critica che è venuta è che qualcuno ha detto che noi non dovremmo avere un approccio così di scontro con i monoteisti. Io ho detto che d'altronde non siamo noi che lo scegliamo lo scontro, ma è un dato di fatto ed è un'imposizione che ci viene dal monoteismo. Fatalità, quando io ho argomentato così, mi sono ritrovato che il pomeriggio, a chiusura del convegno, la Fiat Curot ha riconfermato che lo scontro è in atto, ci sarà e durerà. Perciò non c'è stato neanche bisogno più di tanto che su queste cose mi sia immediata a spiegare del fatto che questo succede. Sì, che col monoteismo appunto non si può scendere a compromessi. Il giornalista in questo caso ha cercato di buttare dentro delle cose che non c'entravano niente col discorso pagano. D'altronde il giornalista fa una rubrica fissa di questo tipo, il giornale lo conosciamo e le cose sono andate così. Però quello che tutto può essere fatto meglio, ma anche tutto può essere fatto peggio. Ma soprattutto quello che rimane nell'articolo è il fatto che passa tramite un mass media molto importante, molto diffuso, e soprattutto riesce, al di là delle cose che non piacciono, a far filtrare complessivamente un pensiero, un'idea, una visione del mondo molto importante, e sicuramente sarà di giovamento per molte persone. Perché non è importante tanto come le notizie passano, cosa le porta, perché non si discute chi è il postino che ti porta le notizie, l'importante è che tu abbia le notizie. Non si discute su quale editore ti pubblica i libri, ma l'importante è che i libri escano con le tue idee. Se producono vengono falsate, e al di là delle forzature che il giornalista fa, che tra l'altro il giornalista questa settimana era anche a Verona a presentare il suo libro, Tipi Italiani, in cui aveva raccolto in libro parte delle interviste fatte su quella rubrica, non so se lo sapevi.
No, non sapevo la faccenda.
Era comunque, era a Verona, e aveva tra l'altro il libro suo è stato pubblicato dalla Marsiglio, e hanno pubblicato appunto la prima parte, perché lui è arrivato a 260 interviste, e lui ha raccolto e selezionato la parte di queste interviste, e mi sembra, adesso non vorrei sbagliarmi, comunque quella settimana era a Verona a presentare il libro, che nulla toglie che fosse in futuro anche questa intervista vada dentro in qualche libro e potrà dare anche alla lunga dei risultati positivi, dei risultati importanti, proprio perché non è che sia un trafiletto, perché se fosse stato un trafiletto sì, ci sarebbe voluta la capacità, la volontà delle persone di andarsi a cercare le informazioni, i connessi o quelle che cose che connettevano queste cose. Uno che legge il giornale riesce a comprendere complessivamente una certa visione del mondo che è abbastanza articolata, che è abbastanza ben definita, e questo è importante. Certo che se i grandi giornali ad esempio danno questo spazio, se voi pensate che ad esempio lo stesso Pagan Pride è stato oggetto di uno scherzo da parte di Costanzo o della persona dell'assessore di Costanzo, cosa hanno fatto l'assessore di Costanzo? Hanno inviato una troupe con una telecamera vera a registrare e hanno mandato qualcuno con una telecamera nascosta per cercare di individuare qualcosa di particolare. Cosa facevano? La telecamera ufficiale riprendeva, la telecamera nascosta andava a cercare di provocare discorsi con le persone, si oscuravano le facce alle persone, cercava di trovare cose incredibili e non le hanno trovate. Questo filmato l'hanno mandato in onda venerdì notte, all'1:30, e soprattutto lo stesso Costanzo ha dovuto ammettere in fondo, non c'è nulla di particolare in questi pagani, perché loro probabilmente si aspettavano chissà quali rituali, perché sapete, chi frequenta i soldi televisivi è una certa Cecilia Catotrocchi, che racconta cose terrificanti degli altri, ma non racconta certe cose terrificanti della Chiesa Cattolica, come la pedofilia dei sacerdoti. E lo stesso Costanzo ha mandato all'1:30 questo spettacolo, questo filmato, c'era questo tentativo di fregare le persone, chiamiamolo così, o di trovare chissà qualcosa di particolare, anche perché io vi chiedo che senso ha andare a un raduno con una telecamera e mandare qualcuno con una telecamera nascosta nel barro della giacca e andare a chiedere alle persone cose. E lo stesso Costanzo ha detto, in fondo non c'è nulla di particolare in questi pagani. E questo comunque è successo appunto venerdì notte all'1:30, e qui il giornalista non è intervenuto, non è stato dibattito, hanno mandato alla chiusura del Maestro Costanzo Show questa roba che si chiama Lucignolo, non so se io non vedo la televisione, di conseguenza, però è successo anche questo. Il fatto stesso che una trasmissione del genere sia costretta dai fatti, non che gli viene imposto dalla realtà che gli attorno, a dire che non c'è nulla di quello che i cacciatori di sette raccontano, è già una grande sconfitta. E logicamente c'è da immaginarsi che tutti quanti i vari inquisitori, trovandosi di fronte a una cosa molto forte, anche perché voglio un piccolo particolare che è venuto fuori parlando lì con gli amici a Biella, ho detto, quando abbiamo fatto il primo convegno sono arrivati i carabinieri il primo anno, gli anni successivi non sono anche più presentati. Non certo perché i carabinieri sono nati là, gli piaceva interessarsi, probabilmente perché loro conoscevano la realtà locale e sapevano cosa avveniva, ma sicuramente qualcuno è andato a raccontare a qualche esperto che ha detto di sette chissà cosa fanno. I carabinieri il primo anno sono andati, hanno guardato, non hanno visto niente, si sono incavolati, perché logicamente penso che di cose da fare ne abbiano tantissime, più che perdere tempo, quel senso. Gli anni successivi non c'è stato più nulla, cioè, nel senso che io sono già 2 anni che vado al convegno Vicca, forze dell'ordine, ma neanche i vigili urbani, cioè nel senso, ma neanche una macchina messa lì, insomma, cioè, quello dimostra chiaramente che se i pagani hanno il coraggio di essere pubblici, di manifestare pubblicamente, di esporre le cose, con il rischio anche certe volte di essere presi in giro, perché il giornalista, ad esempio, che ha interpretato Claudio, non è che sia stato dei più corretti. Anche perché questo qui gli era rinfacciato un altro giornalista. Cioè un altro giornalista ha detto, io non mi sarei comportato come lui. Logicamente l'etica professionale è diversa, gli scopi sono diversi, però rimane il fatto che, sai, i cacciatori di sette costruiscono delle trappole, creano delle definizioni, però che si trovano a essere demolite. Di conseguenza, provate a pensare, si fa un convegno Vicca, si fa il Pagan Pride, noi facciamo i rituali. Se voi notate, ad esempio, i rituali sono spariti dai giornali. Infatti anche una cosa che gli amici ci hanno riconosciuto è che noi, mettendo le fotografie di rituali su internet, i giornali, i cacciatori di sette possono dire qualsiasi cosa, uno va su internet, cerca i rituali e dice, sono qua. Fatto stesso che il Pagan Pride venga fatto in maniera molto coraggiosa, pubblicamente in un parco di Roma, demolisce questo. Certo che i monoteisti, che sono sempre a caccia di mantenere fedele il gregge, non è che si fermeranno, cioè, anche perché succedono cose che noi non possiamo pensare. Faccio un piccolo esempio: mentre stavamo parlando è arrivato un fax da un ascoltatore che si chiama Alex. Esempio, dice, ho visto il film Re Artù e ho visto che cosa avete subito voi pagani nel corso della storia della parte della Chiesa Cattolica, mi dispiace. Come vedete, io il film Re Artù non l'ho visto, lo andrò a vedere, però che il film Re Artù parli, da quello che ci dice l'ascoltatore, delle persecuzioni dei pagani, nessun giornale l'ha scritto, eppure tutti i giornali hanno una rubrica di critica dei film, eppure questo non è uscito. Io ringrazio questo ascoltatore che ci ha inviato un fax dicendo appunto che il film Re Artù contiene anche questo, però questo qua dimostra chiaramente che certe tematiche vengono chiaramente occultate. E io voglio ricordare che al convegno Vicca, quando si parlava di caccia alle streghe, l'hanno fatto sia la Laura Rangoni sia la Vanna De Angelis, ha detto chiaramente gli archivi vaticani sono inaccessibili, noi dobbiamo basarci su quello che troviamo, su quello che è sopravvissuto, su quello che veniamo a conoscere, ma quello che noi veniamo a conoscere è niente, perché di molte di queste streghe che sono state scomparse, dei milioni di streghe, non esiste neanche traccia, non esiste neanche memoria. Forse, detto, qualche rimasuglio è in qualche nome di luogo, qualche nome di paese.
Ma che esiste memoria, se hanno massacrato 200 milioni di indios, non esiste né nomi né cognomi.
Cioè, e di conseguenza questo qua è critica. L'importante è sapere che il monoteismo non si fermerà certo di fronte al fatto che le persone dicono non siamo più un gregge ma siamo degli individui, e perciò, come diceva anche la Curot, lo scontro ci sarà. Ma provate a pensare, la Curot vive negli Stati Uniti, vive a New York, vive una realtà ben diversa dalla nostra. Noi viviamo in Italia, non abbiamo nessun contatto, nessun collegamento, addirittura io il libro l'ho letto in maniera molto superficiale, questo lo ammetto. Andrò a rileggerlo, però vi dico che di persona è migliore rispetto al libro. È una cosa che mi fa pensare che chi ha tradotto il libro l'abbia un po' addomesticato, l'abbia un po' forzato nella traduzione un attimino più buona. Però siamo persone che vivono in due parti del mondo, ci troviamo in Italia e tutti e due abbiamo la visione dello scontro col monoteismo. Eppure non abbiamo letto gli stessi libri, non abbiamo letto gli stessi testi, abbiamo fatto delle vite differenti. La Curto è un avvocato che vive a New York e arriva qui e dice in Italia, fra voi siete in Italia, siete nel punto di maggiore scontro, cosa che noi su questa trasmissione lo diciamo da sempre. Ma allora vuol dire che chi è attento alla realtà che gli è attorno percepisce le cose, percepisce i movimenti, percepisce i fatti. Il fatto stesso è che, ad esempio, il giornale pubblica le interviste in quella maniera, non incentrandosi, incentrando parte dell'intervista su quelle tematiche, significa chiaramente che lo scopo è diverso, perché io sono sempre dell'avviso che una cosa sono le persone, la loro esperienza, la loro vita, quello che hanno fatto, e una cosa è la capacità di pensare, di realizzare le cose. mescolare queste cose è sempre errato. Ognuno ha fatto le proprie esperienze e non si condannano le persone del proprio passato, però mettere le cose in questa maniera significa chiaramente che c'è un'intenzione diversa. Che scopo aveva Avvenimenti di inviare un giornalista, di stare una giornata assieme a chi organizzava il Pagan Pride? Una giornata, in una giornata vuoi non avere dei dubbi, vuoi dire ma scusa, voi cosa siete, cosa pensate? Stai assieme una giornata, presenti una bozza di articolo e poi ne pubblico un altro.
Il giornalista che ha pubblicato la mia intervista non mi ha fatto vedere nessuna bozza.
Sì, cioè, ma dico, ma significa chiaramente che Avvenimenti, che è un giornalista che tra l'altro è un giornale che ha una tradizione di origine di sinistra, non è che sia un giornale che nasca chissà dove, si comporta così.
Comunque, chiariamo una cosetta, io dell'articolo del giornale sono soddisfatto.
Sì, ma anche io complessivamente
non si è capito bene tutta una serie di cosette. Innanzitutto, io non ho mai rinnegato nel mio passato e lo ritengo una cosa estremamente preziosa, perché è attraverso questo che io sono diventato un apprendista stregone, prima di tutto. E chiaramente, girandomi indietro, quello che io ho visto che si può fare vie ben più semplici e bene più facili che non le mie. Quando io sono stato immerso nel fuoco per diventare un apprendista stregone, è successo che c'è stata una trasformazione, ma la trasformazione non è avvenuta sulla visione che io avevo della vita. Sì, si è migliorata, si è modificata indubbiamente, ma non è cambiata la visione della vita, sono cambiati i mezzi con cui la vita va affrontata e sono cambiati i fini per cui affrontare la vita, cioè c'è stato un cambiamento di quello che era la capacità di affrontare l'esistenza, non si è fatto altro che allargare quella che è stata la percezione della vita. Se voi vi leggete un attimino quell'articolo e se voi vi leggete attentamente, scoprirete che prima di tutto io ho ostacolato le persone e impedendo loro di sparare, che le persone che volevano sparare a tutti i costi hanno dovuto passare sul mio cadavere e sull'articolo è scritto, e un'altra cosa, quelle persone erano tutte cattoliche. Se voi notate tutti quelli provenienti da quell'area e da quell'area di sinistra che hanno sparato, comunque hanno fatto delle scelte estremamente radicali, sono passati tutti col cattolicesimo, o con movimenti, o col prete operaio, o col prete dissidente, comunque in ogni caso sono passati tutti col cattolicesimo ed erano effettivamente cattolici perché quello era l'unico modo che avevano per affrontare la vita. È importante questo, l'ho introdotto Francesco, non solo qua, ma per dire anche un'altra cosetta, che i diffamatori cattolici hanno messo in internet, fra le altre cose, una pagina di diffamazione nella quale per attaccare il sottoscritto affermavano che io avevo partecipato al sequestro Dozier. Naturalmente li ho denunciati, la denuncia è stata, le indagini sono in corso e comunque dovrebbero essere anche concluse, pertanto la diffamazione era estremamente pesante e quell'articolo serve anche per smontare questo tipo di diffamazione. In ogni caso, io del mio passato sono orgoglioso e sono orgoglioso di ogni scelta che ho fatto. Certamente con la testa di adesso non farei certe cose, ma perché? Perché ho potuto ampliare quella che è la capacità di percezione del mondo. Ma esistono vie molto più semplici che non la mia. Pertanto il mio compito è proprio quello di indicare le vie più semplici che non la mia, perché è inutile che uno venga immerso nel fuoco con il 99% di rischio di bruciarsi anziché passare per sentieri più semplici. Già quel sentiero l'ho fatto io, per cui non è necessario andarlo a riprodurre. Pertanto quell'articolo per me è importantissimo, è fondamentale. Guai se non fosse stato fatto, e inoltre far circolare tutta una serie di punti di vista di quelli che sono la visione del mondo del paganesimo che nessun altro giornale aveva mai fatto circolare, perché per quanto periferica, per quanto piccola, per quanto nella miopia del giornalista, diciamo così, lui aveva questo pero dei 10 comandamenti del Gesù, comunque ci ha fatto circolare una serie di affermazioni e su un giornale che tira 300.000 copie, per cui io dell'articolo sono strafelice, non semplicemente contento. Ecco, questo era.
Noi vediamo via le telefonate, visto che
049 700 700 e 049 700 838. Dunque, praticamente oggi abbiamo parlato quasi esclusivamente di quello che è stato il convegno Vicca e di quello che è stato questo articolo del giornale. Sicuramente questo articolo del giornale calato sul convegno Vicca penso che lo abbia condizionato un poco. Pronto? Ciao.
L'ho letto anch'io, ma a me mi sembra che ti abbia ben ridicolizzato.
Sì,
Lorenzetto è un genio delle interviste.
Non lo metto in discussione. Non lo metto in discussione, ma no, sai che ci
io
sono.
Lo leggo sempre, perciò sì. Lo so come le fa. E prima di farle si documenta su tutto quanto.
Ah sì, in effetti aveva 65 domande scritte.
Però tu non hai detto come hanno fatto passare sul tuo corpo quelli che hanno ucciso Taliercio, poi il vicepresidente Montelli,
è stato
di Venezia e tanti
è detto?
No?
È detto?
No.
Ma cazzo, allora, se è detto sì. Leggiti attentamente. Leggiti attentamente. Più di
comunque,
così non te lo posso spiegare, amica mia.
Una volta, io avevo capito tutto questo, l'avevo già detto una volta, che il nazismo e il comunismo sono il nuovo paganesimo. E questo non è che lo dico
no, no, assolutamente. Il nazismo non è altro che la ricopiatura del superuomo che è Gesù di Nazareth. E il comunismo non è altro che le prime società cristiane erano società comuniste. Il comunismo non ha fatto altro che ripercorrerle. Del marxismo non sapeva quasi niente.
No. Poi dimmi, come fai a dire che sei il guardiano dell'anticristo?
Questo te l'ho già spiegato per radio.
E come? Dimmelo.
Dimmelo.
L'anticristo intanto non è neanche un'entità.
E chi l'ha detto? Che è un'entità? Ho mai detto io che è un'entità?
Ma tanti dicono che è un'entità.
Ma non mi interessa ciò che dicono gli altri. Le trasmissioni faccio io, la definizione do io.
Anni fa, comunque. Mi sembrava di averlo sentito anche da te anni fa.
No, ma hai detto una roba già, assolutamente. Infatti se tu vai a cercare...
Più che il guardiano dell'anticristo mi sembri proprio il guardiano dei poveri cristi.
Va bene,
perché
dai.
Come ho letto l'articolo, guarda,
vabbè.
Ti ha veramente messo fuori poco.
Vabbè, questo è il mondo in cui viviamo. Questo è il mondo in cui viviamo.
No, ha detto quello che lui ha documentato, la verità, quello che tu avevi nascosto, perché io ti avevo chiesto se avevi fatto parte delle BR, perché a me...
Ma io non ho mai fatto parte del BR!
Eppure...
Mura! Non ho mai fatto parte!
Eppure lo dicono in parecchi a Marghera, come mai?
Ma che?
Allora sono tutte falsità?
Ma che?
Comunque,
vedi che non sai niente, non sai niente. Io ho fatto centinaia di migliaia di cose, ma tu non sai assolutamente niente. Non le potrai neanche sapere, perché nessuno lo sa. Capito?
Da quello che ho letto, che hai fatto
non sai assolutamente niente. E fra le altre cose mi devi anche la democrazia in questo paese. E questo non lo sai, fra le altre cose. Fatti.
Peso.
Ciao bella.
Hai fatto uno che legge i libri.
Vedi, il problema è questo, no? Anche se le cose sono vecchie di 25 anni fa e appartengono a un tempo, quando c'è necessità di diffamare, qualunque cosa è buona, anche il contrario di tutto. Pronto?
La mamma degli imbecilli è sempre incinta!
Vero!
Il problema è questo, no? Cioè, siccome non hanno la capacità di confrontarsi sulle cose, hanno la necessità di diffamare, e questo purtroppo è una...
È la prassi di tutti quanti i monotesti, quelli della
comunità. Il cucù, io lavorava e ammacacco, e lo sentivo, muore camminato il cucù, stupido.
Come va sul camion? Nato intelligente.
Mi dico mica qua in difesa adesso, mi asseguo a parlare anche in difesa.
Dai, 2 minuti, va.
Sì, grazie. Intanto, per quanto che riguarda il fascismo e il nazismo, ci sta una volta. E adesso mi parlando stamattina con della gente e io ho detto che si finisce, allora anche formiche tocca ragionare e tocca rendersi conto di come che è la sessione, tocca venire a ascoltare e i petti si finiva la baracca di petti, perché schei non fanno più niente anche lui, no? Che la monetaria e finanziaria ti ha chiesto il potere, gli ha fatto il sconfitto e mette in discussione e invece gli ha approfittato ancora e gli ha fatto fare il cattivo.
Chiaro Alessandro.
Grazie. Ciao.
Pronto?
Pronto, si può sapere l'articolo, il giornale, di che giorno è?
Quello che... È di domenica.
Ah, di domenica scorsa?
Sì.
E il quotidiano si chiama?
Il giornale.
Ah, no, l'Avvenire?
No.
No.
No, avevo sentito l'Avvenire.
Sì, no, abbiamo citato l'Avvenire per un'altra questione.
Allora, il giornale di domenica scorsa.
Sì.
Ma è ancora reperibile o...?
Non credo.
Lo trovo su internet.
No, non c'è su internet, c'è?
Sì, lo trovo, sì, beh, sulle liste che è stato pubblicato.
No, beh, l'articolo è stato mandato in giro per internet, ecco.
E sul vostro sito lo trovo?
O... No, sul sito no, sulle liste del Paganesimo.
Ma è sui gruppi di Yahoo?
Oppure sui gruppi di Yahoo.
Qua è sul Paganesimo, su alcune liste pubbliche che hanno pubblicato il messaggio. C'è l'esempio Sacre Radici, lo trovi, o su Liberazione Pagana, o Liberazione Pagana o Sacre Radici, lo trovi il messaggio pubblico.
Sacre Radici.
Sì.
Comunque il giornale,
esatto,
il giornale, okay. Sì.
Ciao.
Sì, il giornale appunto di Milano, famosissimo, fondato da...
Pronto?
Indro Montanelli.
Massimo da Bassano, buongiorno.
Buongiorno.
Niente, mi era interessante, mi qua la vostra trasmissione, da un po' che vi seguo, però mi posso dire che non ho mai studiato niente a riguardo, e volevo iniziare, insomma, mi indicherò qualche libro o qualcosa, magari anche semplice, perché mi vara sui libri, non riesco mai.
Che punti di vista è che vuoi, eh? Che punti di vista è che ti interessano? Cioè,
del paganesimo, così capire da quando è nato, così.
Guarda, io ti direi di comprarti Storia criminale del cristianesimo, il primo volume, e ti dà un po' una panoramica di quello che è stato lo scontro, più che la religione in se stessa.
Capito.
Se è storia, se vuoi capire qualcosa di storia.
Per cominciare, così, non so, datemi uno spunto, storia...
Guarda, di storia, è Storia criminale del cristianesimo, volume 1, di Karl Dreschner. Sì, in libreria, certo. E poi invece, se vuoi qualcosa sugli dèi, puoi comprare Occhereni. Chereni si chiama.
Chereni.
La religione d'antica Grecia, Francesco.
Beh, se nessuno vale, comunque De Chereni c'è anche pubblicato dalla casa editrice Fazzi, Il volto degli dèi. Li trovi, o se no pubblicate anche da altre case editrici tipo Milano.
Allora con la Delfi io so che c'è la religione dell'antica Grecia, e poi Francesco dimmeli a me.
Beh, esempio esiste, se no quello pubblicato, Il volto degli dèi della Fazzi.
Il volto degli dèi della Fazzi.
E se no, se vuoi una visione un po' psicologica, ti prendi qualche testo di Ilman.
Oppure ci sono i testi di psicologia sul discorso degli dèi di Ilman.
Molto bene. Senti, io comincerò a leggere, poi magari ci sentiamo più avanti, vediamo se riesco un attimino a darmi un'idea così, ok?
Va bene. Ciao, arrivederci.
Sì, tra l'altro appunto il discorso di Ilman ha avuto anche un po' di pubblicità e proprio in questi giorni sul
sì? 3.
Fabio Seto, buongiorno.
Buongiorno. Sono
Franco Carraro.
No, non c'è Franco Carraro.
Ah, non c'è.
No, deve aspettare le sue trasmissioni. Arrivederci.
Salve.
Sì, ecco, ad esempio, basta pensare che ad esempio Rai 3...
Per favore, c'è quel libro che aveva detto lei in libreria?
Certo che c'è.
Fuori di testa sono...
Sì, certo, sicuramente. Storia criminale del cristianesimo di Karl Dreschner, vi ricordo che è uscito il quarto volume, e ci fermiamo a quando San Carlo Magno taglia la testa a 4500 pagani sassoni che non volevano convertirsi al cristianesimo.
Sì, beh, infatti, appunto, tenendo conto che sono 10 volumi di 400 pagine, la dimostrazione della credibilità del cristianesimo.
Ciao, io sono Manuele di Venezia e sono un po' ascoltatore di Gamma 5 e ero un po' incuriosito dalla tua trasmissione. Volevo farti una domanda. Premetto che io, per mia natura, cerco di accettare le opinioni di tutti quanti. Tu volevo che ti proponi come antitesi al cristianesimo, o hai una tua proposta?
No, noi stiamo ricostruendo la religione pagana politeista, stiamo riprendendo le antiche religioni. Nel,
cristiane.
Esatto, nel riprendere le antiche religioni non le riprendiamo esattamente come ci sono state tramandate, ma le riprendiamo per il giorno d'oggi, cioè per il lavoro di oggi, per la vita di oggi, e nella vita di oggi l'antitesi di quello che noi facciamo è il cristianesimo. E purtroppo, siccome il nuovo nasce dalla critica di ciò che è presente, naturalmente la critica del cristianesimo va a occupare un largo spazio.
Ah, ho capito.
Cioè, okay. se io uso il dogma di, i dogmi di libertà, si oppongono ai dogmi di verità.
Sì.
Mentre la verità uccide il cammino della persona perché viene rivelata e viene imposta sulla persona, il dogma di libertà invece tende a sciogliere quelli che sono i legamenti della persona e la persona penetra il mondo in cui vive. Le due cose sono antitetiche, uno blocca il cammino e l'altro lo sviluppa. Per cui facciamo le due cose, no? Riprendiamo le antiche religioni, però nello stesso tempo il nostro riprenderle appartiene alla società in cui viviamo, che è dominata dal monoteismo.
Sì, sì. Devo pensarci.
Ok.
Devo, grazie.
Grazie a lei, no. Ciao.
No, comunque le cose sono di una certa complessità. Il problema è questo, che ci siano delle difficoltà nelle persone a capire quello che noi facciamo, cioè a comprendere quello che è il messaggio, ma questo avviene da 8 anni che trasmettiamo per radio, è una cosa che sappiamo benissimo, perché va a toccare quella che è la struttura delle emozioni delle persone, e quando si tocca la struttura delle emozioni delle persone, le persone non capiscono più niente, per cui comprendiamo tutte queste difficoltà. Però il fatto che le persone che sentono il peso delle loro emozioni messe in discussione attacchino sul piano personale per il gusto di attaccare sul piano personale, beh, questo diciamo che è una vergogna. Pronto? Pronto? Bravo.
Niente, saltato.
Vai Francesco.
Sì, ecco, io volevo ricordare appunto che si è aggiunta anche una cosa abbastanza divertente questa settimana. È stato Rai 3, mi sembra martedì mattina, non vorrei comunque sbagliare, o lunedì mattina, ha fatto un servizio prima delle 8 di circa un quarto d'ora dedicato a Jeremy Silman, e l'intervista era un psicologo italiano che parlava di Jeremy Silman. La cosa più interessante è che questo psicologo ha fatto chiaramente riferimenti alla visione, ha parlato di politeismo. Credo che se noi vogliamo comprendere il disagio contemporaneo, solo i punti di idee ci possono permettere di affrontare il disagio contemporaneo. Perciò, come vedete, non soltanto nell'ambito nostro, ma in molti altri ambiti, soltanto il regredire verso il mito, verso l'antico, verso il precristianesimo, ci permette di comprendere le cose. E questo psicologo, che appartiene poi, tra l'altro, professionale, lui diceva molti dei fenomeni che ci sono attorno possono essere compresi solo tramite una valenza mitica. E questo psicologo ha detto, noi possiamo definire che la psicologia archetipica di Hillman ha il suo riferimento, il suo scopo, la sua realtà nel politeismo. Perciò, come vedete, lo scontro monoteismo-politeismo non è soltanto uno scontro che avviene a livello culturale o religioso, ma avviene in ogni ambito, proprio perché sono due visioni totalmente contrastanti della vita, della realtà, dell'esistenza. E come vedete, piano piano, chi con più fortuna, chi in maniera più ardua, più difficile, più complicata, più combattiva, in tutti quanti i campi questo scontro sta venendo fuori. Logicamente non è uno scontro facile, non sarà uno scontro indolore, ma sarà uno scontro che è necessario proprio perché ne va della vita dell'umanità, dei popoli, della nostra cultura, della nostra sopravvivenza è in gioco. Non è solo un problema ecologico, è anche un problema più mentale, psicologico, è proprio un problema complessivo. E finché noi non affronteremo in maniera radicale, finché non affronteremo il monoteismo, finché l'immagine criminale di Gesù Cristo non verrà demolita, non verrà compresa in quanto sia negativa, in quanto sia mostruosa per la cultura dell'uomo, dei popoli, noi ci troveremo in ogni generazione, in ogni età, in ogni periodo, a doverci scontrare sempre col monoteismo. Il monoteismo è proprio il problema della nostra esistenza, è proprio quello che impedisce ai singoli, ai popoli, di poter affrontare liberamente la propria vita, è quello che insegna le persone a non scegliere, a non affrontare, a non comprendere. E certo che chi lotta prima di tutto per se stessi, perché ricordiamo che i pagani non hanno la salvezza, i pagani non hanno la necessità di salvare gli altri. I pagani lottano perché nella loro sensibilità, nel loro animo, nel loro cuore, hanno percepito la necessità di riconquistare la loro divinità, di riaffermare di quanto siamo divini. E soltanto facendo questo ci permette di vivere, di affrontare la nostra esistenza.
Ultima telefonata, sì, Francesco, vai. Pronto? Pronto?
Ciao, sono Amir.
Ciao.
Abbasso un po' la radio.
Grazie.
Ma voi avete parlato della criminalità del cristianesimo. Quale religione promette che non sia che è criminale? Una curiosità mia, non è una provocazione.
Grazie. No, non lo so. Beh, tutto il monoteismo è criminale. D'altronde tu sei già intervenuto varie volte nelle nostre trasmissioni portando l'esperienza di quello che vive il tuo popolo, di quello che vive nel Medio Oriente, ma tutte le regioni monoteistiche che dicono di detenere una verità sono pericolose, sono criminali. Bene, allora, ricordiamo allora sabato 16.
Sabato 16 ci troviamo qui in Radio Gama 5 alle ore 21 per il filmato sul congresso mondiale delle regioni etniche che abbiamo tenuto ad Atene. Una cosetta, ho visto adesso un comunicato qui in cui lo speaker delle ore 15 deve parlare anche delle altre trasmissioni. Vabbè. Dopo di noi vi ricordo che dalle 16.30 alle 19 c'è il Vise con Liscio, poi ritornerò io in trasmissione dalle 19 alle 20 e dalle 20 alle 22 c'è Stefano, ci penserò con la sua trasmissione, dalle 22 alle 24 c'è Luca e compagnia Irriducibili del Rock, dalle 24 alle 04 invece c'è un notturno a rotazione. E la mattina dalle 04 alle 08 c'è la replica delle trasmissioni registrate. Bene, io vi
ciao
saluto,
tutti.
Vi do appuntamento per le ore 19, la trasmissione Magistra con Maria Paganesimo. Ciao.